I giochi dell'armonia presenta. Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. Abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore.
Un caro saluto, amici in ascolto da Monia Parente, e un benvenuto a Don Fabio Rosini.
Bentrovati.
Noi iniziamo ad accostarci al libro del profeta Giona, un libro che ci parla chiaramente, grida, possiamo dire, la misericordia di Dio. Iniziamo, Don Fabio, introducendo questo libro.
Ecco, Giona è uno dei 12 profeti minori. Minori non perché abbiano contenuti secondari, ma più che altro per la loro dimensione. A confronto dei grandi profeti come Isaia, Geremia, Ezechiele, hanno un materiale più limitato. Giona è un libro profetico un po' particolare. La sua peculiarità fondamentale è che è un libro narrativo. Mentre tutti i libri profetici hanno una serie di oracoli che hanno una forma poetica, hanno una forma di emissione a scansioni apodittiche, affermazioni slegate anche fra di loro. Invece Giona è un racconto. Giona avrà solamente nel secondo capitolo un salmo che viene detto dal personaggio principale, che appunto è il profeta Giona, ma fondamentalmente sarà una storia che oscilla fra l'essere apparentemente una storia quasi per bambini, con degli elementi pressoché favolistici che hanno addirittura contatto con favole celeberrime nella storia dell'umanità, a l'essere in realtà un libro dal contenuto molto profondo, molto adulto, molto serio, una autentica chiamata ad apertura di mente, che è proprio la sfida del profeta in questione, il quale è un tizio che vive un'avventura suo malgrado. E qui il profeta fa una pessima figura, fa una serie di errori, e questi errori sono anche così emblematici, perché l'ascoltatore viene portato a esegrare gli atteggiamenti del profeta e a seguire però nello stesso tempo un'apertura di mente, perché se noi ascoltiamo con la mentalità di oggi questo libro ci risulta molto più facile capire l'errore del profeta. Se noi pensiamo al terzo, quarto secolo prima di Cristo, quando più o meno è la probabile formazione definitiva di questo testo, noi abbiamo a che fare con qualcosa che era un po' scioccante all'epoca. Lo stesso il libro lo afferma senza mezzi termini.
Questa, Don Fabio, una visione d'insieme del libro di Giona. E, considerando invece la struttura interna, come si presenta?
Ecco, il libro a noi si presenta, secondo la divisione tradizionale, in 4 capitoli. È la storia di Giona, che ha una missione. Giona è il profeta Giona, figlio di Amittai. In realtà il nome che gli viene attribuito è un nome tradizionale. Stiamo parlando di un profeta che era comparso nel secondo libro dei Re, al capitolo 14, al tempo di Geroboamo II. Siamo in una fase in cui probabilmente Ninive, la città di cui si parlerà durante la storia, non è nemmeno veramente così grande quanto sarà descritta. In realtà i dati non corrispondono molto. Infatti lo stile, il genere di questo libro è un po' da tutti riconosciuto oggi, come una parabola, come un insegnamento dato per mezzo di una storia. Addirittura qualcuno, non a torto, lo definisce un midrash di un testo celeberrimo dell'Esodo. Il midrash, o i midrashim a plurale, sono una tecnica rabbinica tipica con cui si spiega un testo della scrittura per mezzo di un racconto, per mezzo di una analogia narrativa. Ecco, infatti, sembrerebbe proprio che il testo globale del profeta Giona è un midrash, cioè un racconto esplicativo di quello che viene detto in Esodo 34:6, dove viene proclamato il nome di Dio che dopo la trasgressione del vitello d'oro perdona il popolo ebraico in nome della sua identità, il Signore lento all'ira e ricco di misericordia. Ecco, questo è il nome di Dio. Allora, c'è tutta un'arte narrativa che ha il compito di spiegare la misericordia di Dio, perché questo è veramente il centro di questo libro. Innanzitutto attraverso un racconto che è unitario, l'abbiamo già detto, ed è molto nitido. Secondo, il libro usa molti giochi di parole. Piano piano speriamo di saperli rimarcare e farli apprezzare. Poi si citano anche altri testi, qua e là, in maniera soggiacente. La struttura del libro poi alla fin fine è macroscopicamente in due parti. Il primo e il secondo capitolo, la prima chiamata di Giona è il suo naufragio, il terzo e il quarto capitolo, la seconda chiamata di Giona è il suo esito con l'epilogo su ciò che Giona deve aprirsi a capire.
A questo punto, Don Fabio, anche se per sommi capi, raccontiamola questa favola per grandi.
Ecco, Giona riceve una missione. Dio gli dice: devi andare ad annunziare a Ninive che la loro malvagità è giunta fino a me. Allora, cosa fa Giona? Che deve andare a dare un avvertimento a questi niniviti, i quali sarebbero proprio dei nemici storici, violenti, crudeli del popolo ebraico, cioè proprio le persone più sgradevoli a cui si possa pensare di andare a rivolgere una parola di aiuto, di avvertimento. Ecco, cosa fa Giona? Prende e scappa. Paga il biglietto per una nave e parte per Tarsis. Tarsis è probabilmente identificabile con le coste della Spagna. Tartessos è un nome che si riconosce da quelle parti. Ecco, lui praticamente se ne va dall'altra parte, visto che Ninive, rispetto a dove lui sta verso Oriente. Lui va verso Occidente. Cosa avviene? Per continuare nel racconto così macroscopico del testo, che si scatena una tempesta, i marinai non sanno come fare, chiedono chi può essere la colpa per questa tempesta, dopo essere stato svegliato, perché Giona si mette addirittura a dormire per scappare dalla situazione, Giona deve ammettere che la colpa è sua. I marinai non sanno come fare, cercano di evitare la cosa, ma l'unica soluzione è buttare Giona nel mare. Giona viene gettato nel mare e che succede? Succede che qui abbiamo uno degli elementi più favolistici, addirittura molto vicini a favole della nostra epoca. Giona, buttato nel mare, viene inghiottito da un pesce e starà 3 giorni e 3 notti dentro la pancia del pesce. Lì dentro lui pregherà e siamo qui al secondo capitolo e arriviamo al terzo capitolo, quando lui viene risputato sulla spiaggia. Dio lo richiama a fare la stessa cosa che doveva fare e lui prende e finalmente fa questa cosa. La sorpresa è che i niniviti reagiranno in maniera adeguata all'esortazione, non rifiuteranno il profeta. Questa città enorme, dove bisognava camminare giorni per percorrerla tutta, si converte, tutti quanti fanno penitenza E a quel punto la missione è compiuta, ma c'è un sorprendente quarto capitolo. In questo quarto capitolo Giona è arrabbiato del perdono accordato ai Niniviti e proprio dice al secondo versetto di questo quarto capitolo perché era scappato, e cita lì Esodo 34:6: io lo so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi di riguardo al male minacciato, e non mi piace. Praticamente lui dice: non mi piace come fai, non mi piace che perdoni, non mi piace che a questi gli è andata bene. E allora c'è tutto un gioco divertente che Dio fa con Giona. Giona soffre il caldo, prova a costruirsi una capanna, però non si riesce a riparare. Dio fa sorgere un ricino che protegge Giona, e Giona non patisce più il caldo. Però poi nella notte manda un verme a seccare, rodere questo ricino. La mattina Giona si ritrova che sta patendo il caldo e nel suo carattere piuttosto irascibile / infantile prende e dice: basta, voglio morire perché fa troppo caldo, non lo sopporto. E Dio gli dice: ma ti pare che tu adesso vuoi morire perché non c'hai un ricino? Sì, fa lui, voglio morire come un bambino, proprio impuntato. E Dio dice: ma tu vorresti morire, ti arrabbi così tanto per un ricino, e tu volevi che io distruggessi, non mi prendessi cura, non avessi pietà di uomini e bestie in quantità smisurata che stavano nella città di Ninive? Così finisce il testo. Finisce con questa domanda: non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali? Ecco, il testo quindi è il racconto dello svelamento di quanto è libera e grande la misericordia di Dio, la quale cerca la salvezza del peccatore, non la sua distruzione. Ecco, questo sotto il punto di vista proprio contenutistico, i quattro capitoli sono un po' strutturati così.
Quali sono, Don Fabio, le caratteristiche peculiari del libro di Giona che lo rendono così straordinario e originale?
Innanzitutto ci sono dei pagani che pregano, i marinai pregheranno al momento giusto, i niniviti pregheranno una volta richiamati a conversione, in un processo di ignoranza e riconoscimento che è molto bello, che come conoscono, come scoprono, subito accolgono. Ed è una forma di parlare dei pagani inaudita nell'Antico Testamento. Poi c'è tutta una serie di elementi, fra la tempesta, il vento, il pesce, il ricino, il sole che arriva e secca, gli animali che si coprono la testa di sacco perché fanno penitenza pure loro, questo è un elemento addirittura comico, e tutta la natura concerta questo discorso a questo profeta testardo. E appunto il profeta è un testardo nazionalista, xenofobo, che non concepisce altro che la punizione di chi sbaglia, e che viene proprio mostrato nella sua ottusità per mezzo di questo gioco di contrasti che un pochino abbiamo visto attraverso le cose che abbiamo ancora detto. Logicamente c'è molta ironia verso il profeta, addirittura parti che sconfinano nell'umorismo. Giona, per esempio, paga il biglietto per scappare e viene rigettato indietro gratis. Il vento che lui non ha avuto per andarsene via, il vento di Oriente, invece gli arriva molesto alla fine e lui soffre per questo vento che è troppo caldo. Di questo pesce che fa da barca, è un po' divertente come immagine, e appunto questa cosa qui che succede, che a Ninive si vestono di sacco gli uomini e anche le bestie, noi pensiamo tutti gli asini, le mucche, le pecore, tutti con il sacco in testa per far penitenza. Questo è proprio un elemento patentemente esagerato, divertente, che fa ridere i bambini che ascoltano il testo. Quindi ci sono delle tematiche tutte peculiari. Lo scontro fra particolarismo e universalismo, che è veramente grande e notevole rispetto allo strato vetero-testamentario all'interno del quale siamo, e questo contrasto fra Giona e i pagani. Giona conosce e disobbedisce, i pagani non conoscono però obbediscono. Giona è un perfetto ortodosso, sotto il punto di vista teologico lui conosce la teoria, ma c'ha una prassi pessima, mentre i pagani, che non capiscono molto, sono però ortopratici, fanno quello che devono fare. Allora, in questo libro, che parla di aperture alle vie sorprendenti e belle di Dio e della collaborazione fra la libertà umana e la potenza divina, la possibilità dell'uomo, persino di un ninivita, lo vedremo, saranno date caratteristiche piuttosto agghiaccianti per mezzo di richiami a altri testi biblici, addirittura un ninivita si può convertire, può avere libertà, può avere accesso alla salvezza. Ecco, qui si giocherà tutto il libro.
Dal libro di Giona. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore.
Abbiamo ascoltato l'apertura del libro di Giona, i primi tre versetti. Quali sono le chiavi di lettura che ci vengono offerte?
Innanzitutto, fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Questo è un tipico inizio di profetismo biblico, cioè ci sono molti libri che cominciano così. Allora noi crediamo di entrare in un libro che è tipico, che è secondo la tradizione ebraica, la più classica. Tutti i libri cominceranno con la chiamata di Dio a una certa qual profezia, e il profeta che la compie. La sorpresa è che dopo aver ricevuto il compito, al versetto terzo dice: Giona invece si mise in cammino per fuggire. E questa è la sorpresa. Il libro è scioccante sotto il punto di vista canonico dell'abitudine, un pochino di tutto quella è la tradizione profetica di Israele. Giona è un nome un po' particolare. Giona in ebraico vuol dire colomba. Infatti in questo libro gli animali compariranno qua e là importanti. Lui è una colomba, e la colomba è un animale che fugge, ed è figlio di Amittai, che vorrebbe dire il verace. Dovrebbe essere uno che è figlio della verità, però fa la colomba, scappa, se ne va. Ecco, a lui viene rivolta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive. Ecco, come Elia a Damasco e Mosè dal Faraone, Giona non riceve una missione proprio così inaudita. Cioè, è successo che altri profeti sono stati mandati a parlare proprio con i pagani, a parlare con quelli che erano i più lontani, i nemici. Questo Giona doveva accettarlo. Nella tradizione, nell'orecchio di un ebreo, bene, ok, si va ai pagani, si va a quelli che sono contrari a noi, si profetizza, non abbiamo mica paura. Ma c'è una sorpresa, che va e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Che vuol dire? In genere questo è un oracolo contro una nazione. Oracoli contro le nazioni nell'Antico Testamento ce ne stanno ovunque, nei libri profetici ce ne stanno a bizzeffe, ma sono sempre all'interno di Israele, cioè un profeta, parla ai suoi fratelli e profetizza contro le nazioni. Parla alle nazioni, ma non parla veramente a loro. Parla agli uditori ebrei che ricevono la notizia che la cosa, cioè che ci sarà una vendetta del Signore. No, qui si tratta di andare proprio a dirlo a loro. Questo è un elemento nuovo. È interessante che noi traduciamo e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me, ma in ebraico abbiamo e contro di essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Cioè devono proprio capire che è un oracolo minaccioso. Il termine la loro malvagità è salita fino a me è impressionante perché ha un parallelismo perfetto con il testo di Genesi 18 quando gli angeli parlano con Abramo e parlano di Sodoma e Gomorra, cioè parliamo di città che stanno per essere distrutte dal fuoco e dallo zolfo. È interessante che vuol dire che viene descritta la malvagità di Ninive in una maniera terribile, analoga alla malizia, alla violenza, alla inospitalità di Sodoma e Gomorra. Ma qui appunto c'è la sorpresa. Giona invece fa tutto il contrario. Giona si mise in cammino per fuggire a Tarsis. Il testo qui richiamerà la fine del libro dove Giona spiegherà perché lo fa e noi lo andremo piano piano capendo. Ma lui, fondamentalmente, a livello di chi ascolta per la prima volta il testo, qui è semplicemente un profeta, mezzo pazzo che scappa dalla missione che gli dà il Signore. Lui fugge a Tarsis. Tarsis che cos'è? Abbiamo detto un pochino che dovrebbe essere grosso modo la Spagna. È comunque il posto più lontano conosciuto, proprio scappa, più lontano che può, lontano dal Signore. Il problema non è Tarsis, è lontano dal Signore. Scende a Giaffa, lui gli era stato detto alzati, invece lui scende, i verbi si contrappongono, Giaffa verso il mare, dove trovò una nave diretta a Tarsis e paga il biglietto, questo particolare divertente che è disposto a pagare pur di scappare, e si imbarcò con loro per Tarsis e ripete lontano dal Signore. Ecco, penso che per questa puntata possiamo fermarci qua con una domanda: è possibile fuggire lontano dal Signore? È possibile andarsene fuori dalla portata del Signore? È interessante che il Salmo 139 dice: ma dove andrò lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò lontano dal tuo volto? Non è possibile. Eppure Giona è talmente contrario alla missione che ha ricevuto che proverà a uscire dalla zona di competenza del Signore, come se ne esista una.
Per oggi ci fermiamo qui. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Da Monia Parente, grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
I Giochi dell'Armonia ha presentato Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
Il volto di Dio è quello di un Padre misericordioso che sempre ha pazienza, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito.